ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
Con questa fantastica colonna sonora del film degli anni Ottanta apriamo questa puntata di Seriamente Cinematti. Franci, ciao!
Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro bellissimo programma.
Siamo sempre noi, Francesco e Silvia, a tenervi compagnia per circa 45 minuti.
Ovviamente io sono Silvia, lei è Francesco.
Certo, certo, beh, mi sembrava ovvio, non volevo specificarlo. Allora, ragazzuoli, iniziamo subito, come sempre, con le uscite in sala. Come primo film vi consiglio Captain Marvel di Anna Boden con Ryan Fleck, con Brie Larson, Samuel L. Jackson. La trama: Carol diventa la supereroina più potente dell'universo quando la Terra viene colpita in una guerra galattica tra due razze aliene. Poi abbiamo Cocaine con Matthew McConaughey. Trama: un ragazzo diventa informatore per la polizia locale, ma poi il suo destino vira altrove e si trasforma in uno straordinario spacciatore. Poi abbiamo La Fuga, film italiano di Sandra Vannucchi con Donatella Finocchiaro e Filippo Nigro. Silvia, non io, la protagonista, decide di scappare di casa per andare a vedere Roma, dove incontrerà una ragazza rom con la quale farà amicizia. Un altro film che io credo sia carinissimo è Gloria Bell di Sebastian Lelio con Julianne Moore e John Turturro, che vedremo prossimamente anche nella fiction di Rai 1, Il nome della rosa. Trama: Gloria è una dinamica indipendente donna che canta in auto, si stordisce con i cocktail e balla, e tra un amante e l'altro non smette di credere nell'amore. Un altro film che vi consiglio caldamente è I Villeggianti di Valeria Bruni Tedeschi, e con lei ovviamente c'è anche Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Trama: in una bella casa sulla Costa Azzurra si riuniscono amici e parenti di Anna, in crisi dopo una relazione finita male. Un altro film è Il Colpevole, la cui trama è che Holm, un operatore telefonico di un servizio di emergenza, un giorno deve affrontare un caso di criminalità estrema. Poi un film per i più piccolini, Asterix e Il segreto della pozione magica. Un altro film italiano, C'è tempo, con il grandissimo Stefano Fresi, che parla di un viaggio attraverso un'Italia dimenticata, che cerca anche di far capire che essere fratelli può essere una scoperta sorprendente. E infine abbiamo l'horror Il Carillon, che parla di una misteriosa scatola infestata da uno spirito maligno che viene trovata da una piccola bimba. Ora parliamo brevemente di un film che ho visto venerdì, che mi è piaciuto tantissimo, lo trovate in sala ancora, e si chiama The Vanishing, il mistero del faro. È un thriller con una qualche punta di horror, ma mai trash, con Gerard Butler, che mi è piaciuto tantissimo, attori meravigliosi, e c'è anche un altro attore di nome Connor Swindells, molto giovane, che troviamo anche nella serie Netflix Sex Education, della quale però parlerò più tardi. Allora, questo film è tratto dalla storia vera di tre guardiani del faro nel 1900, ambientata in Inghilterra, in queste isole Flannan che si trovano al largo della Scozia. Che è successo? Che questi tre guardiani un giorno sono misteriosamente spariti, senza lasciare traccia. E il film cerca di trovare una spiegazione a questa sparizione realmente avvenuta, anche se ovviamente poi è una storia molto particolare che non credo sia veramente successa. È un thriller veramente ben costruito, scritto molto bene, una regia fantastica che in un'ora e 40 di film ti lascia sempre con il fiato sospeso, e poi è un crescendo di tensione, di situazioni che ti fanno stare male, con l'angoscia, e sono scene anche che non ti lasciano immaginare niente, è tutto molto esplicito, quindi anche la luce, poi la scenografia è molto, molto fredda, ti fa stare con la stessa angoscia che provano i protagonisti, comunque l'ambientazione in questa isola sperduta nel nulla, con queste nuvole grigie che ci sono sempre, comunque quest'aria pesante che si respira, e quindi anche la sceneggiatura poi è molto ben fatta, è molto ben scritta, un'angoscia costante, un'angoscia continua, proprio io ero in sala e soffrivo silenziosamente nel vedere questo film, ma questo non vuol dire che voi non dobbiate vederlo, perché è bellissimo e merita veramente tanto, quindi andatelo a vedere. Allora, Franci,
diciamo più che una news, ho un consiglio per tutti voi. Ho un consiglio perché uscirà brevissimo, cioè brevissimo, diciamo nell'arco di questo nuovo mese, uscirà un film che io consiglio a tutti, perché mi è sembrato, sia dall'anteprima, da quello che ho visto, da come è stato recepito un po' dalla scena cinematografica internazionale, è un film veramente attesissimo. Si chiama Peppermint, ovvero per noi L'Angelo della Vendetta. È un film di azione dove tutte le azioni sono in mano ad una donna. È un film che è ambientato negli Stati Uniti d'America, è stato concepito come progetto negli Stati Uniti d'America, ha una durata di 102 minuti. Non dirò la trama per non svelare troppi contenuti, però è un film che vi consiglio, film di Pierre Morel, ricordo, e l'attrice principale Jennifer Garner, veramente in questo ruolo ha dato tutto se stessa, secondo sia gli sviluppatori che chi è andato a vedersi un po' l'anteprima e ha voluto curiosare un po' dietro le scene, dietro quello che è stato e come è stato concepito soprattutto questo film. È il film che io vi consiglio in questo mese di marzo, quello che per me darà forse di più, o sarà un grandissimo successo o una grandissima delusione. Secondo me non ci saranno via di mezzo, sarà un film che sbancherà tutti veramente per prezzi, ascolti e tutto il resto, oppure sarà un flop assurdo. Personalmente è un film che vi consiglio per la trama e soprattutto per la caratterizzazione di Jennifer in questo ruolo, in questo angelo della vendetta che la vede protagonista assoluta di questo nuovissimo film targato Morel.
In uscita, questo film, ricordiamo, il 21 marzo, nelle sale italiane. Io stimo tantissimo Jennifer Garner, sai perché? Ma più che altro nel privato, perché ha mandato in riabilitazione il suo ex marito Ben Affleck, perché aveva problemi di alcol. Quindi mi piace la sua figura, perché pur essendo divorziata da quest'uomo, comunque si occupa ancora di lui in un certo senso. Quindi mi piace come donna nel privato, e quindi la stimo di conseguenza anche nel lavoro che fa.
Io ho una sorpresa per voi dopo. Vi ricordate che avevamo citato, ti ricordi, immagino anche tu Silvia, i 5 film più flop del 2018,
oh yes,
barra inizio 2019. Oggi ho un'altra personale rubrica che più tardi vi svelerò. Se sei d'accordo, potremmo mandare una canzone, se ovviamente sei d'accordo.
D'accordissimo.
Io direi di mandare una ragazza che ha fatto uscire da pochissimo il suo nuovo album. La ragazza in questione è Ariana Grande, una delle ragazze barra cantanti più apprezzate dai teenager, ma non solo. Manda una canzone che ha riscosso tantissimo successo e soprattutto tantissime visualizzazioni per lei. La canzone in questione la conoscerete penso tutti, è Thank You Next.
Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing. I've loved and I've lost, but that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me.
Next, tutte noi ragazzi,
you, next,
almeno
next.
Una volta nella vita lo abbiamo detto. E siamo tornati qui a Seriamente Cinematti, io e Francesco. Vi diletto ora con un paio di velocissime recensioni di due film che ho visto negli ultimi giorni. Non sono proprio nuovissimi, però comunque ve li consiglio. Il primo è A Spasso con Bob. È un film dolcissimo, carinissimo, adatto alle famiglie, vi riempirà una serata tranquilla, è ispirata a una storia vera. Parla di un ragazzo giovane che purtroppo abusa di sostanze stupefacenti, rifiutato dalla famiglia, che per vivere è costretto a suonare e a cantare per strada per racimolare qualche soldo. Un giorno trova per caso un gatto che si affeziona molto a lui e perciò questo protagonista decide di disintossicarsi per prendersi cura di questo micio che gli dà fiducia e diventa la sua famiglia. Questo film è disponibile anche su Team Vision, qualora qualcuno lo avesse. Mentre un altro film che vi consiglio, che ho visto recentemente su Netflix, è un thriller con Russell Crowe che si chiama The Last Three Days. Il genere è un thriller d'azione e parla di John, un professore di letteratura al college, che scogita un piano perfetto per liberare la moglie dal carcere, che è stata ingiustamente accusata di aver compiuto un omicidio. Una buona regia, una buona suspense, soprattutto nella parte finale non respiri perché sei talmente agitato che veramente vorresti morire. E è un film molto carino per gli amanti del genere thriller, lo consiglio. Allora Franci, vuoi partire con la tua rubrica?
Prima gli vogliamo mandare uno stacchetto musicale,
va bene.
Un piccolo stacchetto musicale per allietarvi e la nostra prossima rubrica. Personalmente, se Silvia si vorrà inserire nelle prossime rubriche, non sarebbe male.
E io sono qui apposta.
Quindi aspettiamo anche consigli da lei. Intanto vi mandiamo una canzone che sta veramente facendo e ha fatto comunque un grandissimo successo. Non vi rivelerò il nome, starà a voi scoprirlo.
One more round and it's gonna be a sight to see.
erano i Panic at the Disco con High Hopes, una canzoncina molto carina che mi piace tantissimo e che adesso sto ascoltando parecchio, devo dire. Ma siamo tornati per parlare della nuova rubrica di Franci. Franci, a te la parola.
Allora, intanto allieteremo questo bellissimo momento con i Muse, che a Silvia so piacciono veramente tanto.
Mi piacciono tanto. Andiamo al concerto, Franci, te lo dico sempre, tu
va
mi
bene,
ignori.
Questo fuori onda non era previsto, però va bene.
Dai, lo devi promettere adesso in diretta, così mantieni la parola, sei costretto a mantenere la parola.
Sì, dipende, perché dipende dagli impegni, non è che posso sempre.
Ma al diavolo gli impegni, andiamo. Comunque, sì, scusa, parla della rubrica.
Allora, come ben tutti voi bellissime persone sapete, immagino, io sono un grandissimo appassionato di cinema in generale, ma soprattutto di film fantasy. E veramente penso di aver visto tantissimi film fantasy. E allora ho deciso di portare qui una nuova rubrica, ovvero i 5 migliori, per me ovviamente, film fantasy veramente del mondo, quelli che sono stati concepiti nel mondo del cinema.
Quella.
Allora, se dovessi partire dalla quinta posizione, ora come ora non saprei dove andare, però diciamolo. Allora, la quinta posizione per me se la prende la saga di Alien. Silvia mi sta guardando malissimo.
Sì, molto molto male. Come al quinto posto, no?
Quinto perché? Posto perché ci stanno altri capolavori che non posso non citare. Ovviamente Alien è una serie, chiamiamola serie perché ormai sono diventati quasi più di 5 progetti cinematografici, di conseguenza è diventata quasi una vera e propria serie oltre che una saga. Ricordiamo, le saghe sono un capolavoro del genere fantasy, sono state concepite soprattutto per il genere fantasy. Ne vogliamo citare alcune: c'è The Lord of the Rings, Il Signore degli Anelli, Hunger Games, Harry Potter, poi abbiamo, ripeto, anche ora non ricordo se era Eragon.
Sì, mi sembra che fosse Eragon.
Se non erro, anche Eragon. E poi, tra l'altro, proprio Alien. E poi Predator, che poi vi spiegherò la differenza qual è. Allora, perché il quinto posto per Alien? E perché entra nella mia top 5? Sicuramente è uno dei film fantasy barra thriller meglio riusciti della nuova generazione delle produzioni cinematografiche che noi possiamo conoscere. Perché il quinto posto? Sicuramente i primi 2-3 film mi hanno convinto parecchio, soprattutto il primo, dove viene citata questa creatura proveniente dall'iperspazio, se vogliamo dire, che entra nella Terra e comincia a uccidere, distruggere, mangiare persone. Quinto posto perché sicuramente gli effetti cinematografici sono rilevanti, anzi sono essenziali per la struttura del film. Quinto posto perché mi hanno un po' deluso gli ultimi 2 capitoli della saga, ovvero soprattutto Covenant, che pur essendo carino non rispecchia quello che sono i canoni del classico Alien. Perché non ho messo Predator? Predator è molto molto bello, ma se devo concepirlo come saga non ci va molto. Potrei mettere, però non lo metterò, si potrebbe mettere in un certo senso il primo Predator con Arnold Schwarzenegger, che veramente ricordiamo anche lui un mito del mondo del cinema. Però non l'ho messo proprio perché rappresento soprattutto le saghe, ovvero i vari film barra serie di film che hanno costituito insieme il mondo fantasy. Vado con il quarto posto. Allora, al quarto posto metto sicuramente Hunger Games.
Bello, bello Hunger Games.
Allora, trama sicuramente convincente, molto interessante, ovviamente ripresa da molti classici del mondo fantasy, perché vi spiego brevemente la trama. Il tutto si svolge dentro un'arena immaginaria creata dalla tecnologia, dove i partecipanti si devono sopravvivere, e per farlo si devono uccidere a vicenda. Solo uno resterà vivo. Perché il quarto posto? Bello, trama concepito bene, gli attori veramente molto molto bravi, soprattutto la protagonista Jennifer Lawrence, però molto ripetitivo. Perché il primo ci sta, il secondo ok, quando si arriva al terzo episodio è un po' pesante dopo un po', quindi si ripete sempre lo stesso concetto con ovviamente personaggi diversi, dialoghi diversi, come deve essere, però dopo un pochino diventa un po' ripetitivo, quindi per questo è il quarto posto.
Ci sono anche tanti altri attori molto bravi che hanno ruoli secondari nel film, per esempio Julianne Moore, tanto per dirne,
assolutamente
per
sì,
dirne una. Ci sono veramente dei validi attori che contornano poi le performance di Jennifer Lawrence e degli altri protagonisti.
Terzo posto, Harry Potter.
Yes!
Allora, a me non piace Harry Potter, cioè più che altro non mi sono mai appassionato così tanto alla saga di Harry Potter, nonostante sia concepita sia nei libri che nei film veramente molto bene. Non mi sono mai appassionato perché sinceramente quando ero piccolo avrò avuto 10-11 anni, ho visto il primo film, non mi aveva particolarmente sorpreso, mi aspettavo qualcosina di più, e poi ho avuto come una specie di rifiuto, del tipo, vuoi guardare come Harry Potter? No, perché ho avuto questa cosa che da piccolo non mi è piaciuta. Però sicuramente ora se mi rimettessi a riguardare tutti i film, probabilmente lo farei, li vedrei. Perché allora direte voi, perché cazzo la metti nella posizione se non l'hai mai visto? Perché mi sono documentato a riguardo, ovviamente, non sparo sentenze a cavolo senza prima esserne certo. Sicuramente il progetto della Rowling è stato geniale, soprattutto la trama, le caratterizzazioni dei personaggi, degli incantesimi, dei vari antagonisti barra protagonisti nel film. Terzo posto, non me ne vogliano gli appassionati di Harry Potter, è un po' ripetitivo anche Harry Potter dopo un po'. Ovviamente ci sono film differenti, con trame differenti e comunque personaggi che vengono fuori molto bene. Però dopo un po', secondo me ora non so quanti sono arrivati, 8-9 siamo?
Allora, io parlo da fan numero 1 di Harry Potter, sono 7 libri, 8 film. Perché l'ultimo capitolo, siccome
film,
è molto complesso, è stato giustamente suddiviso in 2 film. Scelta, devo dire, che ho approvato, perché l'ultimo libro, anche se non è molto grande come il quarto e il quinto capitolo, comunque è denso di informazioni, è denso di contenuti, perché tutte le questioni aperte in precedenza devono essere chiuse per forza di cose. Qualcosa magari viene lasciato all'immaginazione, però comunque deve concludere tutta la storia. Io sono una grandissima fan di Harry Potter, e forse è per questo, dai, che l'hai messo al terzo posto per farmi contenta.
No. A parte questo, però merita molto, secondo me, nonostante io non abbia avuto l'onore e piacere di guardarla, sicuramente è una serie, saga, che merita tanto, soprattutto per gli attori che ne hanno fatto parte, gli effetti che ne hanno fatto parte. Penso sia uno dei film dove gli effetti cinematografici siano, penso, i migliori e i meglio caratterizzati.
Comunque,
in molti molti film,
lo dico a te che non sei un grande appassionato, in realtà Harry Potter, come tante altre saghe, per carità, comunque ha un intreccio di vicende, di personaggi, collegamenti che lì per lì non ti aspetti, molto importanti, e ci sono dei significati belli, densi di importanza, dei significati molto poetici anche, che riguardano un po' la vita, quello che magari certe persone si ritrovano a vivere, quindi è molto molto bello. Io ho tutto il cofanetto, se vuoi te lo presto, e così ti rifai una bella cultura di tutta la saga.
Allora, poi andiamo a le ultime, diciamo, posizioni in un certo senso. Tra l'altro ora dopo dirò anche un flop, che io l'ho visto come un flop, e è un film tra storia e fantasy. Dopo vi spiego perché tra storia e fantasy. Allora, posizione 2, Star Wars. Perché Star Wars così in alto? Sicuramente mi hanno deluso un po' tanto gli ultimi capitoli di questa bellissima saga, la vicenda su Solo, se non erro l'ultimo film, non mi ricordo il titolo, ma l'ho visto, mi ha deluso veramente tantissimo. La figura di Kylo Ren semplicemente io la detesto, perché hanno copiato malamente un Darth Vader mal riuscito e mal interpretato. Mi dispiace dirlo, ma non rende bene quello che è il vero cattivo, ovvero che era il vero cattivo Darth Vader, e soprattutto l'imperatore, perché molti dicono è cattivo è Darth Vader, ovviamente quello con la maschera che cerca di ammazzare tutto, quando in realtà Darth Vader è il giocattolino, il manichino in un certo senso dell'imperatore, che lo muove la pedina, muove Darth Vader come vuole, quando vuole, come soprattutto quanto vuole. È solo una pedina nelle mani dell'imperatore, che è il capo dell'impero, ricordiamo.
Però il bello di Darth Vader è che è un personaggio molto originale.
Assolutamente sì.
Non c'è un personaggio simile in nessun'altra saga cinematografica, per come parla, per come è disegnato, per come è strutturato, per la storia che ha alle spalle. È un cattivo comunque che sì, come hai detto te, è il burattino dell'imperatore, però allo stesso tempo ha una sua forte personalità.
Assolutamente,
una sua
sì,
forte indipendenza all'interno del film. E sono d'accordo con te con il personaggio di Kylo Ren.
Soprattutto si vede in Darth Vader la sua umanità a un certo punto. E
sì,
il suo essere umano, il suo essere ancora un essere umano, nonostante la maschera rinchiuda, quasi tenga in prigione questo suo stato d'animo ancora e emozioni ancora umane.
Esatto, il bello è proprio questo, che in realtà tutto quello che vediamo di Darth Vader è una rappresentazione dei suoi sentimenti e di ciò che ha provato e di ciò che prova successivamente. Quindi è proprio bello il suo personaggio.
Assolutamente sì, perché ancora secondo posto, le creature che sono all'interno di Star Wars sono bellissime. I costumi sono meravigliosi, ricordiamo i costumi degli Stormtrooper, tra l'altro sono in vendita su vari siti a più di 1000 euro gli originali. Il costume di Darth Vader, la sua caratterizzazione nella serie e in queste saghe, ricordiamo, per me i migliori capitoli sono i primi, dove ci sono i veri personaggi, non quelli invecchiati, che purtroppo ora ci hanno tra l'altro qualcuno lasciato, ricordiamo la principessa Leia è morta. La vera attrice, ma ricordiamo, non era così vecchia, ma una certa età l'aveva raggiunta.
Sì, purtroppo se n'è andata all'improvviso ed è stato uno shock per tutti i fan, non solo suoi ma anche della saga. Comunque nel film successivo la sua figura è stata in parte ricostruita per compensare le scene che ancora non aveva girato. E poi abbiamo trovato altri personaggi invecchiati come Solo, per esempio, quindi non nel film a lui dedicato e in un altro episodio. E comunque questo anno dovrebbe uscire l'episodio 9.
Aspettiamo.
Dovrebbe uscire.
Vediamo cosa verrà fuori, soprattutto.
Poi al primo posto.
Primo posto, tu lo sai, c'è sicuramente tutta la saga che ha fatto parte di The Lord of the Rings. Non lo Hobbit, spiegherò il motivo. Allora, The Lord of the Rings è secondo me la saga perfetta nel mondo del cinema. È un mondo creato da Tolkien, scrittore che è vissuto i primi anni del Novecento e ora ovviamente non c'è più, perché aveva raggiunto già a suo tempo una certa età, ha vissuto con la guerra e proprio la guerra lo ha ispirato nella scrittura dei suoi quattro libri, dei suoi quattro libri. E sicuramente il mondo da lui creato è un mondo ultraterreno. Tutti gli eventi si svolgono oltre i nostri anni, nella terza era, ovvero in quello che noi possiamo chiamare il 3000, più che il nostro 2000. E ci sono veramente tantissimi personaggi caratterizzati alla perfezione. Il signor Viggo Mortensen è uno dei pilastri di questa opera meravigliosa. Abbiamo un Orlando Bloom con i capelli lunghi, un elfo, perché ricordiamo il mondo si divide in varie categorie. Ci sono creature particolari come ragni e orchi, che sono delle creature sempre, in questo caso non mitologiche, ma create nella testa di Tolkien. Uomini, nani, elfi, tutte creature che fanno parte del mondo fantasy, del mondo concepito nel mondo fantastico in cui molti vorrebbero vivere. Sono tre episodi bellissimi. Il primo, La Compagnia dell'Anello, il secondo, Le Due Torri, per dire l'ultimo, Il Ritorno del Re, hanno vinto e sono stati candidati a tantissimi premi Oscar, vincendone veramente tantissimi. Infatti è stato premiato varie volte questo film per tanti premi, e è sicuramente, secondo me, la saga perfetta per recitazione, costumi, idee e soprattutto lo stile con cui viene reso il tutto da Peter Jackson, ovvero il produttore cinematografico di The Lord of the Rings, tra l'altro produttore anche di King Kong, altro film molto molto bello. Ha reso veramente questa figura di King Kong, che per molti, tra quali Silvia, può essere un po' particolare, brutta, ridondante, l'ha resa veramente molto bella e ha reso soprattutto una storyline veramente bella e interessante. Andiamo a... poi ti lascio parlare, Silvia.
No, volevo dire due cose stupide, perché tanto ormai ci sono, quindi le dico. Uno, King Kong mi ha sempre saputo di trash, non so perché, perché è talmente paradossale la figura di King Kong che mi ha sempre dato questa impressione. E mi è venuta in mente un'altra cosa stupida, cioè che il personaggio di Orlando Bloom nel Signore degli Anelli è un po' il predecessore, l'antenato dei Targaryen del Trono di Spade, come Luke.
In un certo senso.
Questo biondo platino.
Senso molto, molto strano.
Tendente al bianco. Dai, anche l'acconciatura un pochino di Orlando Bloom e quella di Daenerys con questi capelli lunghi e ondulati.
Devi capire che sono creature però completamente differenti.
Ma lo so, ma lo so, era un po' così. Pur parlé. Concludiamo la puntata.
Io ho un'ultima cosa da dirti.
Ah, sì, scusami.
E da dirvi, ovviamente. Allora, per me il top flop, il doppio senso del cinema storico / fantasy, è stato Troy. Perché? Allora, la figura di Brad Pitt è veramente forse erotica per chi l'ha visto.
Eh sì.
E soprattutto
sì.
Per le ragazze, però sì. Per me è veramente ai limiti del ridicolo. Hanno reso veramente un mito, perché ricordiamo non è realtà. Ecco perché io ho citato fantasy, perché io voglio sfatare questo mito per chi ci crede. Achille, Ettore, Agamennone, Paride, Orlando Bloom e tutta questa bellissima gente che vedete nei libri di Omero, nei libri anche nell'Eneide, lo stesso Enea che è scappato da Troia si rifugia a Roma, non esistono, non sono mai esistiti, non hanno mai fatto parte della storia del mondo. Sono miti e mitologia greca / romana. Romana perché Enea, ricordiamo, che poi fonderà Roma. Tra l'altro di Enea famosissima la sua frase, la frase che gli dirà suo padre prima di partire: tu fonderai una nuovissima civiltà che sarà molto più forte della Grecia. E lui, imbarcandosi per questa nuova terra sconosciuta, dice: tra l'altro io fonderò una nuova città che distruggerà la Grecia. E tra l'altro poi diventerà Roma, ricordiamo, uno degli imperi più grandi del mondo storico che noi conosciamo. Perché flop? Perché è un film che cade tanto sul trash. È un film che cade tanto sul trash, soprattutto nei combattimenti, secondo me resi assurdi. Il combattimento tra Achille e Ettore è veramente ridondanti, i combattimenti, ridondanti le scene, personaggi caratterizzati male, tanto male, soprattutto le figure delle donne non mi sono piaciute, le figure Elena e le varie donne troiane che...
Anche Briseide comunque.
Anche Briseide, veramente delle figure...
Il suo personaggio prende una piega che non c'è nell'opera originale di Omero. E, vedi, la nostra cultura classica come viene fuori, abbiamo fatto entrambi il classico e ecco, ci infervoriamo per questi errori cinematografici.
Scorre bene, è evidente, ci sono tante scene di combattimento, tante scene animate, carine... Qualcosa di epico forse per qualcuno l'ha trovato, si parla di epica, però non è un film che mi ha sorpreso a suo tempo, cioè mi aspettavo veramente il mondo da questo film, un film mostruoso, mi aspettavo dei personaggi, soprattutto vedendo il cast, cioè ti aspetti un Brad Pitt, ti aspetti una recitazione di un livello altino, alto, soprattutto su un film... come questo, però non è stato così per me, quindi io lo metto sui top flop del mondo story fantasy, ripeto, fantasy perché sono personaggi mitologici che sicuramente hanno preso il nome di certe figure, sia greche che troiane, che hanno fatto la storia, però questi personaggi, a dirla tutta, non sono propriamente esistiti, fanno parte della mitologia. Ulisse su tutti.
Certo. Bene, Franci, grazie per questa nuova rubrica interessantissima. Torneremo a parlare di altri generi cinematografici. Io vorrei concludere la puntata con una breve recensione su Sex Education, la nuova serie di Netflix della quale si sta parlando veramente tantissimo. Il protagonista, che si chiama Otis, è impersonato da Asa Butterfield, che abbiamo già visto nel film Hugo Cabré oppure anche Miss Peregrine di Tim Burton. E Gillian Anderson interpreta sua madre, è un'attrice che avete visto sicuramente in X-Files. E un altro attore che c'è in questa serie è Connor Swindells, del quale ho parlato prima nel film The Vanishing. La serie è molto carina, è molto originale, perché affronta in modo ironico e comico tutti i temi del sesso e della sessualità e relativi problemi che non solo i ragazzi, ma anche gli adulti possono incontrare nell'intimità sessuale. La vicenda è ambientata in Inghilterra, il protagonista, come ho detto prima, è appunto Otis, un sedicenne un po' sfigatello, diciamo, che vive con la madre che fa la sessuologa. Insomma, il loro amico è Eric, un ragazzo di colore e omosessuale. Un giorno Otis conosce Miv, una ragazza un po' problematica, che però individua in lui l'abilità di fornire consulenza sul sesso ai ragazzi e così decide di farne un business con lui. Il bello di questa serie è che ogni personaggio rappresenta un disagio diverso nei confronti del sesso, che sia di natura psicologica oppure fisica. È una serie che vi consiglio veramente tanto, perché è scritta anche molto bene. Ogni puntata affronta dei temi diversi, c'è anche una puntata dedicata all'aborto, che per le donne è molto importante, e affronta il tema non sempre con quel tono un po' polemico che tende a puntare il dito contro le donne che decidono di abortire, ma anzi è un episodio che ci permette di capire quali possono essere le ragioni che portano una donna a compiere un aborto, però senza troppo vittimismo, senza troppa polemica. Quindi io ve la consiglio davvero tanto, ma mi raccomando una cosa importante: non è una serie da guardare con la famiglia, è una serie da guardare da soli, perché ci sono delle scene esplicite che potrebbero mettervi in imbarazzo quando siete con qualche genitore o qualche adulto, insomma. Quindi o lo guardate da soli oppure con il vostro partner.
Perfetto, direi che siamo quasi ai saluti. è uscita sono uscite delle immagini esclusive sulla pagina Instagram Facebook ufficiale di Game of Thrones,
ma anche nei profili degli attori comunque.
E nei profili degli attori. Allora, la novità qual è? È che la HBO continua a stuzzicare prepotentemente i fans mettendo e avendo messo tutti i possibili personaggi sul Trono di Spade. Qual è la figura che più stuzzica i fans? Si vede il Night King bello fiero sul suo trono, in un certo senso, che potrebbe diventare anche in un finale apocalittico il suo. E molti ci sperano.
Speriamo
tra i quali,
di no,
tra
però.
I quali io, perché
ecco,
veramente,
appunto.
Veramente potrebbe essere un finale inaspettato e... ci potrebbe assolutamente stare, secondo me, perché è un personaggio che, nonostante non abbia voce, perché non sentiamo la voce del Night King, non l'abbiamo mai sentita, parla in un certo senso a frusci.
Vabbè, è un linguaggio tutto suo.
Il linguaggio degli estranei. È un personaggio sicuramente caratterizzato bene e... e soprattutto il costume è bellissimo, la sua armatura e il suo nuovo draghetto.
Piccolo piccolo. Tanto
sì,
per...
sì, sì. Tra l'altro c'è una teoria.
Sì.
Ora mi ero dimenticato che l'erede, colui che dovrebbe essere il discepolo al trono e quello che dovrebbe salvare il mondo da tutto, prova a indovinare.
Bran.
Drogon.
Ah no, Drogon. Ah sì?
Dovrebbe essere Drogon,
sì.
C'è questa
no.
teoria insensata di cui il vero erede sarebbe il figlio della regina totale dei draghi, ovvero il figlio di Daenerys, Drogon.
E qui sfociamo nel trash più assoluto.
Tra l'altro ricordiamo,
abbiamo toccato il fondo con questa teoria.
Tra l'altro penso il drago preferito di Daenerys, in un certo senso, quello a cui lei è più affezionata. Anche se, ricordiamolo, la signorina Daenerys ha un rapporto molto intimo con tutti e tre i suoi draghi.
Ah, pensavo con un'altra persona.
Anche con quello.
Sì. Comunque, attendiamo l'uscita della serie, ricordiamo, il 14 aprile.
E ormai manca un mese.
E mezzo, dai.
Ma anche meno.
Un mese e dieci
domani,
giorni.
Domani è il 4 marzo,
oggi è il 4 marzo, ma voi ascoltate la puntata qualche giorno dopo, perché noi la registriamo lunedì mattina, ma poi andiamo in onda successivamente. Ma comunque, Franci, grazie per tutte le tue belle informazioni.
E di che? Grazie a te e grazie a voi per ascoltarci sempre.
Vi lasciamo con una... bellissima canzone. Vi invitiamo a seguirci nelle nostre pagine Seriamente Cinematti su Facebook e su Instagram, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao belli.
Ciao.
Thank you all, but it's been no bed of roses.